Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E sta per arrivare in Australia Pier Giorgio Odifreddi, matematico, saggista, accademico italiano, molto famoso in Italia proprio per le sue posizioni. Noi diamo il benvenuto a Pier Giorgio Odifreddi. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
E qua in Australia Pier Giorgio si dedicherà a diversi appuntamenti che inizieranno a Sydney il 7 di novembre per poi proseguire a Canberra e poi a Melbourne. Due appuntamenti, uno dedicati all'arte e un altro dedicato a Leonardo da Vinci. Iniziamo con quello che bolle in pentola per quanto riguarda Sydney, dove ci sarà una conferenza insieme a uno storico d'arte. Di cosa si tratta?
L'idea è quella di parlare ovviamente dell'arte, ma ciascuno di noi ne parlerà dal suo punto di vista. Lo storico dell'arte, il critico dell'arte ovviamente si interessa di più del contenuto dei quadri, di qual è la storia appunto degli autori e delle opere stesse. Il matematico invece si interessa di più delle strutture di questi quadri, cioè in qualche modo astrae da ciò che i quadri rappresentano e cerca di capire come il pittore li ha costruiti da un punto di vista anche matematico, perché è strano immaginare che ci sia un legame tra la matematica e l'arte. Quando però poi si va a scavare si scopre che moltissime opere sono costruite con un'impalcatura, diciamo così, matematica, che poi spesso l'impalcatura si toglie, quindi non si vede a meno che uno non sappia che c'è stata, e altre volte invece rimane con l'occhio, diciamo così, clinico in un certo senso, non si riesce a scoprire.
E appunto rapporti con la matematica che sanno essere anche molto sottili e molto appena accennati, oppure anche evidenti in certi casi.
Beh sì, per esempio uno di questi rapporti evidenti che è stato appunto in primo piano per qualche secolo è la prospettiva. La prospettiva ovviamente è una teoria matematica che, anzi, noi la chiamiamo leggermente diversamente, si chiama la geometria proiettiva, però è il modo di descrivere o di rappresentare un'immagine tridimensionale su una tela bidimensionale, quindi manca una dimensione, no? E bisogna in qualche modo simularla. I famosi punti di fuga o punti all'infinito, è una tecnica che è stata scoperta all'inizio del 1400, in Italia ovviamente da Brunelleschi, 1416, e per quattro secoli praticamente è stato il linguaggio che gli artisti hanno usato per descrivere le scene che volevano appunto rappresentare. Quello è una struttura matematica evidente, gli artisti hanno dovuto studiare la matematica, addirittura alcuni di questi non solo l'hanno studiata ma l'hanno anche sviluppata, perché se pensiamo ai primi trattati di prospettiva, Brunelleschi fece semplicemente due tavole, quindi inventò, diciamo così, la tecnica, ma pochi anni dopo, già negli anni 30 del 1400, ad esempio Leon Battista Alberti scrisse il primo trattato sulla prospettiva, e alla fine del 400, nella seconda metà del 400, Piero della Francesca, che era un grandissimo pittore da una parte, ma è stato anche un teorico addirittura delle tecniche matematiche della prospettiva, o Dürer in Germania agli inizi del 500, no? Quindi ci sono stati momenti della storia in cui gli artisti erano matematici, o i matematici erano artisti, a seconda di come la si vuole guardare. Quindi quello è un modo, per esempio, appunto, di vedere una struttura palese. Altre volte invece ci sono modi nascosti, ne faccio uno su tutti. Se uno guarda certi dipinti di Dalì, che tra l'altro è un pittore insospettabile da questo punto di vista, perché è un surrealista, quindi uno penserebbe che i surrealisti con la razionalità in generale, la matematica in particolare, non avessero nulla a che fare, mentre invece Dalì era un dilettante, ma di gran livello, che amava la matematica, aveva degli amici matematici che gli proponevano addirittura delle strutture che poi lui le realizzava nei propri quadri. Quindi la LED atomica, ad esempio, ha tutta un'impalcatura che lui poi ha fatto vedere negli schizzi e che però ovviamente nel quadro non si vede più. Oppure, non so, il Cristo ipercubico, che è la crocifissione di Gesù Cristo su una croce che invece di essere una croce piatta fatta con sei quadrati è una croce a tre dimensioni fatta con otto cubi, che è niente meno che l'apertura nello spazio a tre dimensioni di un solido a quattro dimensioni che si chiama l'ipercubo, Quindi insomma, andando a scavare si possono anche trovare delle sorprese, e credo che appunto a Sydney faremo questo, cioè lo storico dell'arte parlerà delle opere dal punto di vista suo, e io invece farò vedere alcune tappe, diciamo così, di come la matematica interviene dentro l'arte figurativa.
Citava prima i rapporti molto stretti ai tempi rinascimentali tra matematica e arte, e il principe di questi rapporti è Leonardo da Vinci, che non solo è pittore di fama universale, ma era anche uno che con la matematica ci lavorava, con la matematica si guadagnava il pane, anche soltanto pensando ai suoi studi di idraulica. Il tema delle due conferenze successive a Canberra e a Melbourne, The True Da Vinci Code, insomma il vero codice da Vinci. Qual è il vero codice da Vinci? Insomma, titolo molto pop.
Beh, anzitutto è sottolineare il fatto che il codice da Vinci che tutti conosciamo, cioè il romanzo di Dan Brown, è falso, nel senso che è un falso, cioè che si inventa le relazioni tra Leonardo e il racconto, e in particolare quella interpretazione molto fantasiosa che Dan Brown mette nel libro dell'ultima cena, della disposizione degli apostoli e di Gesù attorno al tavolo e così via.
Che se non sbaglio, nella versione di Dan Brown una degli apostoli era una donna.
Vabbè, ma questo in effetti si può immaginare, perché credo fosse Giovanni, e Giovanni è sempre stato un po' ambiguo nelle rappresentazioni, non si capiva bene, no? Quale fosse il suo sesso, ma questo appunto è invece il modo in cui un critico d'arte o addirittura, no, un letterato come Dan Brown interpreterebbero appunto il quadro. Il matematico, per esempio, nell'ultima cena ci vede un tipico esempio della prospettiva centrale, perché tutte le linee del soffitto, del tavolo, eccetera, che sono parallele, convergono tutte in un punto che tra l'altro non a caso sta sulla faccia, sul volto di Gesù, no? Ed è appunto una tecnica matematica. Ma la cosa interessante, lei diceva che matematica e l'opera di Leonardo sono strettamente legate. Ci sono dei legami sottili anche a volte, e a volte ambigui, perché Leonardo era un grandissimo genio della pittura, no? Un grande artista, no? Però molti pensano che fosse anche un genio nel senso in cui lo intendiamo oggi, cioè un genio scientifico, anche perché si divertiva a disegnare delle macchine molto fantasiose, e c'è un po' questo mito che poi queste macchine sono state realizzate dall'elicottero alla bicicletta, no? E così via. In realtà non è tanto così. Per esempio, la bicicletta anzitutto è chiaramente un falso, nel senso che non si trova nei codici di Leonardo da Vinci, è un'invenzione dell'Ottocento che gli viene attribuita, no? Come se l'avesse fatta lui. Altre macchine effettivamente sembrano macchine che volano, ma per esempio Leonardo pensava che si sarebbe potuto volare imitando il movimento degli uccelli, quindi sbattendo proprio delle ali meccaniche, no? E non è così che gli aerei volano oggi, infatti nessuno vede le ali degli aerei sbattere, no? E in matematica poi non ne parliamo, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché non sapeva nemmeno fare la somma di due frazioni, perché più volte le riporta dentro i suoi codici, e per sommare due frazioni lui semplicemente sommava i numeratori e i denominatori separatamente.
Sì, ma allora come poteva essere affidabile nei lavori di ingegneria e di idraulica?
Infatti non è che lo fosse molto, diciamoci la verità, più che altro faceva dei progetti. Per esempio è stato scoperto recentemente, infatti ne parla alla fine della conferenza, il progetto di un ponte sul Corno d'Oro in Turchia. Cioè il sultano turco aveva lanciato, come si potrebbe oggi dire, no, una gara d'appalto, voleva fare un ponte tra le due sponde dello stretto della città di Istanbul, Costantinopoli, no, una volta, e si è scoperto da pochi anni, rovistando dentro l'archivio appunto del sultano, nel Topkapi, che in realtà c'era un manoscritto di Leonardo che aveva presentato un ponte, e soltanto recentemente c'è stata una ragazza che negli Stati Uniti ha fatto la tesi di laurea su questo progetto, e ha dimostrato che in quel caso probabilmente si sarebbe potuto costruire, coi mezzi dell'epoca ovviamente, cioè con la pietra, un ponte di quel genere. Quindi quello è un esempio di un progetto di Leonardo che effettivamente è andato a buon fine. Ma quello che interessa di più, no, di Leonardo deve essere giustamente, anche tra l'altro perché quello lui era, la sua opera pittorica. E allora io vado un po' a scavare in queste conferenze dentro alcuni dei suoi quadri, padre, facendo vedere che quando era giovane, ad esempio, aveva questa capacità già di raffigurare delle immagini in maniera meravigliosa. Ad esempio il quadro dell'Annunciazione, un quadro che lui fece a 20 anni, cioè, che è l'età degli studenti che verranno a sentire la conferenza, no? Cioè, è quasi imbarazzante, no? Cioè, uno che a 20 anni disegnasse in quel modo, però ancora era immaturo, non aveva ancora digerito bene, diciamo così, introiettato bene le tecniche della prospettiva, e sbagliò la raffigurazione delle mani. Oggi si sono fatte immagini tridimensionali di questo quadro e si vede la Madonna che sta ricevendo l'Annunciazione dall'angelo, che ha un braccio normale, no, di una 70 centimetri, e l'altro braccio è lungo 1,5 metri, no? Perché ha sbagliato, ha invertito la prospettiva, o cose di questo genere, no? Andare a vedere che cosa c'è dietro l'uomo di Vitruvio, che tra l'altro, come dice il titolo già dell'opera, non è di Leonardo, no, è un'opera descritta nel trattato sull'architettura di Vitruvio, che però lui ha disegnato nella maniera migliore possibile. Prima di lui c'erano degli schizzi molto rudimentali, lui l'ha fatta da grande artista, no? E secondo me gli si rende più giustizia quando si va a vedere la capacità artistica, appunto, di Leonardo, che non quando invece ci si immaginano che sia stato appunto un genio universale in grado di fare tutto, anche perché poi questi geni universali non esistono poi nella storia, no? Cioè, ciascuno si specializza, no? E sa fare bene le cose che sa fare bene.
Insomma, un Leonardo depurato dal marketing dei secoli successivi al suo periodo storico.
Esatto, però rimesso sul giusto piedistallo, cioè di far capire, no, appunto, quanto grande fosse come artista.
Lei citava appunto i grandi capolavori a carattere religioso di Leonardo, l'Annunciazione, l'Ultima Cena. Non possiamo naturalmente non citare uno dei motivi per cui è diventato famoso in Italia negli ultimi 10 anni, cioè le sue polemiche contro la religione cristiana, la religione cattolica. Come concilia lo studio dal punto di vista artistico di questi grandi capolavori con quello che dovrebbero rappresentare?
Era Nabokov, lo scrittore che divenne famoso per il romanzo Lolita, no? Che diceva: ci sono tre modi di leggere. Lui parlava soprattutto della letteratura, ma poi si può applicare la stessa cosa alla lettura, diciamo così, delle opere pittoriche o addirittura anche delle opere matematiche, perché poi la cosa è universale. Diceva: c'è il modo infantile, no? Di leggere per esempio un libro o di guardare un quadro, ed è di cercare di capire qual è la storia che viene raccontata, no? Come va a finire il libro, no? Oppure chi sono i personaggi rappresentati, no? E appunto, secondo Nabokov, quella era una maniera un po' infantile. Poi diceva: c'è un modo adolescenziale, cioè si cresce, no? E si cerca di capire qual è il messaggio che lo scrittore o il pittore vogliono trasmettere al lettore o a colui che guarda il quadro. E diceva poi alla fine Nabokov: ma c'è un unico modo maturo, no, di guardare alle opere letterarie, alle opere pittoriche, eccetera, più in generale artistiche, e il modo maturo è di cercare di capire come sono state costruite, cioè la struttura di queste opere è quella che conta, non la storia che raccontano, che in fondo interessa a nessuno, no? O meglio, interessava o può interessare anche oggi, no? Però non è quella la cosa importante, meno che mai il messaggio, perché non è compito degli artisti mandare o predicare i messaggi, però lo lasciamo fare, no? Magari a chi pensano, ai filosofi e così via. L'artista è interessante perché lavora, e noi dovremmo, come fruitori, cercare di capire come funziona la sua mente, no? Cioè smontare l'opera pittorica, l'opera letteraria, e cercare di ricostruirla, come si fa con i giocattoli, no? Che uno smonta tutti i pezzi e poi li rimette insieme, e allora capisce come questo meccanismo funziona. Quindi il fatto che queste opere poi rappresentino delle Madonne, di Gesù Cristo, Ultime Cene, delle scene bibliche, ma dal matematico importa poco, importa invece sapere come è stata usata la prospettiva, no? Quali altre tecniche sono state usate.
Ma è un procedimento quello dello smontare un testo che può essere applicato anche in ambito religioso, se si fa un lavoro del genere con la Bibbia, poi la Bibbia rimane in piedi?
Lì il problema è che, poiché ci sono certe opere, come ad esempio appunto quella che ha citato lei, cioè la Bibbia, che si presentano invece non come opere letterarie o opere filosofiche o artistiche, ma proprio come opere che vogliono trasmettere un messaggio, e beh, allora lì certo che se uno le smonta e poi scopre che magari il meccanismo non sta in piedi, queste opere cascano come se fossero un castello di carta. Io l'ho fatto, per esempio, in un libro che si intitola Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, ho fatto una lettura non di tutta la Bibbia, che è un libro immenso naturalmente, no? Però della parte importante, che è quella su cui si fonda poi la religione giudaico-cristiana, cioè quella degli ebrei e quella dei cristiani, cioè il Pentateuco, i primi cinque libri, e poi i Vangeli, no? Cioè l'inizio e la fine, diciamo così. E certo che se uno va a cercare il messaggio, diciamo così, oppure per esempio la coerenza e la veridicità storica dei fatti che vengono raccontati, perché così vengono presentati, e allora lì certamente non dico che casca l'asino, perché non è una bella espressione, no, in questo caso, no? Però si capisce, no, che forse noi crediamo che ci sia di più di quanto non ci sia effettivamente. Purtroppo in quei casi lì la struttura importa poco, anche se poi è molto interessante invece andare a vedere come è stata costruita la Bibbia. Si può fare anche lì, per esempio, si scopre che le fonti dell'Antico Testamento non sono una sola, a meno che mai è Mosè, come una volta si sosteneva. Anzitutto è facile decostruire il fatto che non sia Mosè ad aver scritto il Pentateuco, perché nell'ultimo libro, cioè nel Deuteronomio, si racconta del funerale di Mosè. È difficile che uno scriva il proprio funerale, no? Quindi già si comincia a capire che proprio tutta non poteva averla scritta Mosè. È stato Spinoza, tra l'altro, il primo filosofo olandese, no? Il primo che ha cominciato a fare questo lavoro di decostruzione. Ma poi piano piano, no, ci si accorge che il nome di Dio viene sempre citato in maniere consistenti, ma con due nomi diversi: Elohim da una parte e Yahweh dall'altra. E allora si è cercato di estrarre le parti che parlano di questo Elohim da una parte e le parti che parlano di Yahweh invece dall'altra, e si è scoperto che ci sono due storie parallele che hanno molti tratti in comune e che però hanno anche molte contraddizioni tra di loro, cioè sono due storie simili ma non uguali. E si è capito che c'erano due regni, appunto il regno di Israele e il regno di Giuda, in quello che oggi si chiama Israele politicamente, no? E questi due luoghi geografici avevano due storie, due tradizioni simili ma diverse, che poi sono state fatte confluire nel momento in cui sono diventate un unico Stato. Ecco che la Bibbia acquista, se uno va a fare quel lavoro appunto che dicevo prima, di cercare di capire come si è strutturata l'opera in sé, ci dice di più forse di quanto invece poi non pretendono coloro che la leggono letteralmente, dicendo la parola di Dio, no? Oppure appunto, no, è un libro ispirato divinamente.
Pier Giorgio Di Freddi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e l'aspettiamo in Australia.
Grazie molte, arriverò presto.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.